discepoli, santi, santificati, collaboratori di Dio, campo di Dio, edificio di Dio, chiesa di Cristo, tempio di Dio, famiglia di Dio, rinati, figli, fratelli, sorelle, eredi, coeredi, quelli che invocano il nome del Signore, quelli che hanno la mente di Cristo, quelli che credono, schiavi, quelli che accettano la parola, strumenti scelti, quelli che sono ordinati a vita eterna, sacerdoti nati di nuovo, perdonati, ambasciatori di Dio, pazzi di questo mondo, amministratori dei misteri di Dio, giusti, fedeli, comprati, conosciuti da Dio. Di chi sto parlando? Questi sono soltanto alcuni nomi o titoli che la Bibbia usa per indicare, come avete detto, i veri cristiani, i veri figli di Dio. Io spero che ancora una volta questa mattina, ascoltando questi nomi o questi titoli, sia cresciuto il peso dell'onore, della responsabilità che questi nomi portano, che noi portiamo. Incredibile! Incredibile, ma vero, è così. E ci sono altri due nomi che la Bibbia usa per descrivere i cristiani, e li troviamo in 1 Pietro 1, versetti 1 e 2, che leggeremo tra poco. E infatti, per chi era qui un paio d'anni fa, pochissimi forse, ma abbiamo avuto una overview, un panorama dell'epistola di 1 Pietro, e non faremo di nuovo tutto il panorama questa mattina, però prima di andare a leggere l'introduzione e dedicarci a quello che ho appena detto, volevo dare l'idea di cos'è 1 Pietro, perché è stata scritta. Bellissima epistola scritta dall'Apostolo Pietro, un uomo che quando sta scrivendo questa epistola non è più l'uomo che abbiamo conosciuto nei Vangeli. L'uomo al quale Gesù ha dovuto cambiare il nome da Simone, che significa colui che ascolta, perché parlava più che ascoltare, in Pietro, letteralmente la roccia. Dio ha fatto di lui una roccia. Quell'uomo che è scappato per non essere preso, quell'uomo che ha rinnegato Gesù, è diventato una roccia. Qual è il tema di 1 Pietro? E questo è uno dei motivi per cui ho scelto di studiare questa epistola. Vita e sofferenza. Come vivere, come reagire nel modo giusto alle sofferenze della vita. Questo è quello di cui parla 1 Pietro. E se noi volessimo cercare una frase o un versetto che riassumesse tutta l'epistola, lo troveremmo in 1 Pietro capitolo 4, versetto 16, versetto chiave. Se uno soffre come cristiano, non se ne vergogni, anzi, glorifichi Dio portando questo nome. E infatti Pietro sta scrivendo a dei cristiani che stavano vivendo un periodo di terribile sofferenza a causa delle persecuzioni che erano arrivate da Nerone. Venivano accusati ingiustamente dell'incendio di Roma, vi ricordate, che era stato appiccato da Nerone, ma aveva dato la colpa ai cristiani, così erano derisi, emarginati, e poi come se non bastasse venivano bruciati vivi, venivano usati letteralmente come delle torce umane per illuminare la notte, venivano sbranati da animali feroci, venivano torturati e crocifissi, e così Pietro, l'uomo che divenne una roccia, sta scrivendo loro per incoraggiarli a sopportare queste sofferenze per Cristo e a reagire nel modo giusto di fronte a quelle sofferenze. Ciò che solo i cristiani possono fare. E come li incoraggia? Pietro mette in relazione la sofferenza che noi viviamo in questa vita con delle realtà più grandi e divide idealmente l'epistola in tre parti. La prima parte, capitolo 1, parla di sofferenza e la relaziona con la salvezza. La seconda parte, capitoli 2, 3 e 4, prima parte del capitolo 4, parla di sofferenza e condotta. E poi la terza parte, seconda parte del capitolo 4 e capitolo 5, parla della sofferenza e della gloria. E nella prima parte, sofferenza e salvezza, questo è quello che dice Pietro a loro, questi cristiani e noi con loro, nella sofferenza, potevano aggrapparsi a qualcosa di meraviglioso, di bello, di ricco, la salvezza che Dio ci ha offerto. E dice in questa parte Pietro che è custodita in cielo per noi. Nessuno può toccarla, nessuno può prenderla. Sì, le persone malvagie possono portarci via tutto, i nostri beni, il nostro onore, la nostra dignità, persino la nostra vita, ma non potranno mai avere, mai toccare quello che è vitale ed eterno, prezioso più dell'oro che perisce, la nostra fede, l'eterna eredità che ci aspetta, la gloriosa vita futura in cielo. Grande incoraggiamento per i cristiani che soffrono. Seconda parte, sofferenza e condotta. Come cristiani, noi siamo autorizzati a reagire in maniera non consona davanti alle ingiustizie in questo mondo? Abbiamo qualche giustificazione, qualche licenza particolare da parte di Dio di fronte a delle ingiustizie enormi a reagire in maniera diversa da quella che Lui vuole? La risposta di Pietro è no, affatto. Ed è in questa sezione che l'Apostolo Pietro dà il grande esempio delle sofferenze del Signore Gesù, e al capitolo 2 troverete queste parole: oltraggiato non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Grande incoraggiamento. E l'ultima parte è sofferenza e gloria. È vero, nella sofferenza noi languiamo. Molte volte non riusciamo a vedere più di un centimetro più avanti a noi. Il dolore è troppo forte, ma Pietro incoraggia questi credenti dicendo loro che c'è qualcosa di più grande nella sofferenza. Le sofferenze, dice Paolo, del tempo presente non sono paragonabili alla gloria che deve essere rivelata a nostro riguardo. E Pietro, capitolo 5, dirà: il Dio di ogni grazia, che vi ha chiamati alla sua gloria eterna, dopo che avete sofferto per breve tempo, vi perfezionerà, vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente. E questo è quello che sta dicendo per incoraggiarli Pietro in questa sezione. Le sofferenze di oggi non sono solo per oggi, non sono solo per questa terra, ma hanno uno scopo glorioso, eterno. Così la sofferenza arriva da parte di Dio per trasformarci, per portarci all'immagine di Gesù Cristo. Così, con questo proposito, Pietro scrive questa epistola: incoraggiare quei credenti in quelle terribili sofferenze a vivere nel modo giusto mentre sono qui. E così siamo all'introduzione di questa epistola, e Pietro ha sempre questo focus in mente, e così ricorda a quei cristiani che vivono nella sofferenza in questo mondo davanti alle ingiustizie qual è la loro identità, chi sono loro. Ed è questo che anche noi oggi, cristiani di questa era moderna, dobbiamo ricordare davanti alle sofferenze. Sì, è vero, noi non rischiamo la vita in Italia oggi, ma non vi accorgete come i cristiani stiano subendo le pressioni dei non cristiani in questo mondo? Le nostre credenze sono derise, la nostra identità viene calpestata, e anche noi oggi dobbiamo ricordare la nostra identità per essere in grado di vivere nel modo giusto in questo mondo. E finalmente arriviamo a 1 Pietro capitolo 1, versetto 1. Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che vivono come forestieri dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia, nella Bitinia, eletti secondo la prescienza di Dio Padre mediante la santificazione dello Spirito, a ubbidire e essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo, grazia e pace vi siano moltiplicate. C'è un grande titolo non scritto davanti a questi saluti, sopra, che è un'intestazione, ed è: chi sono i cristiani? Qual è la loro identità? E quando la sofferenza arriva nella nostra vita, domandarci questa domanda: chi sono i cristiani? Chi sono io? È essenziale, è fondamentale. E avete osservato? In relazione alla terra sono i forestieri, i dispersi. In relazione al cielo loro sono gli eletti. Nel loro rapporto con la vita umana sono dei pellegrini, ma nel loro rapporto con Dio sono gli eletti. E così questa introduzione ci offre questi due nomi che indicano l'identità dei cristiani. Allora, il primo nome che troviamo qui è forestieri. Nell'originale troviamo esattamente queste parole, versetto 1. Pietro, apostolo di Cristo Gesù, dice qui, ai forestieri dispersi nel Ponto, Galazia, Cappadocia, Asia e Bitinia. Allora, per capire come mai Pietro comincia in questo modo, vi vorrei portare 30 anni indietro rispetto a quando lui scrive, e siamo in Atti capitolo 2, giorno della Pentecoste, quando lo Spirito Santo è sceso come vento impetuoso, lingue di fuoco. Che cosa è successo? Che le persone che erano lì presenti sono state stupite nel vedere qualcosa che accadeva. Così Atti capitolo 2, versetto 7, troviamo queste parole. Si stupivano, si meravigliavano le persone dicendo: ma tutti questi che parlano non sono Galilei? Come mai li udiamo parlare ciascuno nella nostra propria lingua natia? E notate chi c'era lì, noi, parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, poi dice della Giudea, della Cappadocia, del Ponto, dell'Asia, eccetera, eccetera, eccetera. E vi ricordate chi predicò a quelle persone in quell'occasione? Pietro. Quelle persone credettero in Cristo, divennero cristiani, abbracciarono il Vangelo, e adesso il futuro che li attendeva a casa, in Cappadocia, in Ponto, in Asia, era terribile. Tornavano in una terra che non sentivano più propria, erano come degli stranieri. Loro adesso appartenevano a Cristo, al suo regno, e 30 anni dopo Pietro scrive a loro e li chiama forestieri. La stessa cosa accade oggi quando il Vangelo penetra una nazione, un paese, una città, un ufficio, un quartiere, una famiglia, un business, una fabbrica, niente più lo stesso. Tutto è cambiato. Non sei più la stessa persona di prima, sembra che sei estraneo con delle persone che conosci da una vita intera. Non solo quelle persone che si erano convertite 30 anni prima erano dei forestieri, infatti quelle province romane dell'Asia, della Cappadocia e della Bitinia, in quelle province erano arrivati da Roma, scappando dalle persecuzioni, tanti cristiani che erano andati in terre non proprie ed erano forestieri. Erano pellegrini, erano rifugiati. E nel Nuovo Testamento questo termine forestieri viene usato per indicare qualcuno che è temporaneamente residente in un luogo, un rifugiato per un tempo, che non è a casa. I forestieri sono quelli che vengono da un altro paese, da un'altra terra. Ecco chi sono i cristiani che risiedono temporaneamente su questa terra. Sono degli sconosciuti per questa terra. E casa loro è nei cieli. Pensa quando fai un viaggio all'estero. Se sei un semaforo molto frequentato, tu non puoi parlare con nessuno. E se accendi la TV, la radio, ascolti, è una lingua diversa, non capisci nulla. Le persone sono vestite in maniera diversa, scherzano in maniera diversa, gesticolano in maniera diversa. Poi incontri qualcuno forse più chiaro, forse più scuro. Ti senti in una terra non tua. Per questo, appena puoi, cosa fai? Vai a un ristorante italiano. E questo era quello che stava dicendo Pietro a quei cristiani. Cristiani, il mondo ci rifiuta, ci emargina, in qualche maniera ci sta perseguitando. Ma ricordatevi, noi siamo solo dei forestieri. Siamo solo dei residenti temporanei qui. La nostra patria non è qui, la nostra terra non è qui, il nostro tesoro non è qui. Presto sta arrivando il momento in cui noi torneremo a casa. Miei cari, la nostra prima cittadinanza sono i cieli, la nostra prima costituzione è la Bibbia, il nostro comandante in capo è Cristo, il nostro cuore non è per questi tributi, tesori, terreni, ma per il regno di Dio. In altre parole, noi cristiani abbiamo convinzioni, credi, idee, etica, emozioni, standard di vita, principi, pensieri, scopi, desideri, totalmente alieni a questo mondo. Siamo completamente differenti da questo mondo. Che tragedia quando i cristiani perdono di vista questo, che siamo solo dei pellegrini, che siamo degli alieni, che siamo degli stranieri, dei forestieri, e siamo dispersi in questo mondo. Quanti giorni si potrebbe dire di noi che siamo come Dema, che aveva amato questo mondo? Cosa significa per tutti noi questo? Se sei un uomo d'affari, non imbrogliare. Mantieni quello che hai promesso. Tu sei forestiero. Se sei un coniuge cristiano, tu hai deciso di essere fedele nel tuo matrimonio. Anche se ci sono difficoltà, anche se ci sono delusioni o problemi, anche se tutti i tuoi colleghi ti dicono che faresti bene a fare il contrario, tu sei un cristiano, tu sei un alieno, tu sei un forestiero. Hai altri credi, hai altri scopi nella vita. Se sei un adolescente cristiano, non a parole, ma veramente Gesù vive nel tuo cuore, allora hai deciso di vivere come Gesù vuole per te, in quelle aule, in quei corridoi, in quelle scale, quando nessuno ti vede. Tu sei forestiero. Se sei un lavoratore cristiano, non importa quale lavoro tu svolgi, allora non sarà il denaro a dominare le nostre scelte, ma l'onore di Cristo. Tu sei strano a questo mondo. Se sei un cristiano depresso, scoraggiato, allora tu non ti rivolgerai a droghe, a alcol, a certi strani pensieri e i tuoi problemi. Tu sei strano a questo mondo, un pesce che nuota controcorrente. Se come cristiano che vive come forestiero su questa terra tu hai un lavoro improprio, magari hai dei dipendenti, tu non approfitterai di loro, non nasconderai i tuoi profitti al fisco per pagare meno tasse. Questo lo fa chi non conosce Gesù, ma noi siamo estranei a questo mondo. E miei cari, non è una questione di uscire fuori dal mondo, quello è impossibile, è inutile, è contrario a quello che insegna la Bibbia, è contrario a quello che Gesù ci ha mostrato mentre lui ha vissuto su questa terra. Non è il punto isolarsi da questo mondo, il punto è essere nel mondo, ma non del mondo. E miei cari, l'Italia e questo mondo hanno bisogno di sapere che ci sono dei cristiani radicali, ha bisogno di sapere l'Italia che ci sono questi cristiani radicali che vogliono vivere in un modo migliore, e noi abbiamo bisogno di mostrarlo a quest'Italia in una maniera migliore di quello che stiamo facendo in questo tempo. La nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo il Salvatore. Non staremo su questa terra per molto tempo ancora, chi prima, chi dopo, sta arrivando il momento in cui noi torneremo a casa. Anche oggi abbiamo piantato la nostra tenda un po' più vicino a casa. È arrivato il momento di pensare più seriamente, riflettere più attentamente chi siamo, la nostra identità, e decidere finalmente di investire bene per il nostro futuro. Come vivere in questo mondo come stranieri? Pietro lo dirà al capitolo 4, venite con me, a questi dispersi che vivono nel Ponto, Galazia, Cappadocia, Asia. Capitolo 4, versetto 7, lui dice questo, la fine di tutte le cose è vicina. E il punto è questo, siamo forestieri, stiamo per andare via, stiamo per tornare a casa. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Soprattutto, guardate qui, abbiate amore intenso gli uni per gli altri. E poi dice, come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo metta a servizio degli altri. Più chiaro di così non si può. Sta finendo il tempo in cui saremo qui. Che faremo del tempo che ci rimane? È così poco. Non possiamo sprecare neanche un secondo. Siate sobri, dice Pietro, non siate sbalottati qua e là, a destra e a sinistra, ogni pensiero che arriva, mantieni il focus, vai avanti bene, la tua identità, la tua patria devono guidare la tua vita, la nostra vita in terra straniera. E Pietro dice, per questo è indispensabile la preghiera, e poi l'amore è essenziale, e poi il servizio per gli altri è fondamentale, poco tempo, cosa lasceremo, come investiremo? Preghiera, amore, servizio, questo è tutto. I beni, carissimi, le case, la fama, l'orgoglio da difendere, li lasceremo tutti qui. Nessuno saprà mai chi siamo stati dopo qualche decennio in cui siamo morti. Ma questo non ci deve abbattere, non ci deve scoraggiare, perché quello che sarà dopo è più importante per noi di quello che è ora. Torneremo a casa. E ci aspetta la nostra famiglia, il nostro Padre Celeste, il nostro grande Salvatore, una realtà gloriosa di gioia, amore e pace perfette. Chi sono i cristiani? Sono solo dei forestieri, sono qui per un tempo. E poi c'è un secondo nome o titolo che viene usato per i cristiani, che è eletti. Eletti, versetto 2. Eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, a ubbidire e essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Questo termine eletti che cosa significa? Scelti. Che cosa vuol dire eletti? È quello che succede a ogni elezione politica. Tu vai al seggio e tra tanti scegli qualcuno. Questo vuol dire eletti, scelti. E questo è quello che fa Dio. Siamo stati eletti, scelti da Dio. E come dicevo all'inizio, l'elezione sovrana di Dio è una delle dottrine più odiate nella Bibbia, anche dai cristiani. Io ho lottato per 10 anni con questa dottrina, la odiavo. A volte vi dico questo, pensando alla sovranità di Dio e combattendo con lui, dicevo, ma Dio non è veramente così sovrano? Per esempio, se io adesso decidessi di andare a destra, io andrò a destra. Adesso farò un passo a sinistra, l'ho fatto. Vedi? E poi immediatamente mi è venuto un pensiero. Perché ho potuto farlo? Sono vivo. Ho una gamba che si muove. Chi l'ha voluto veramente? E questa dottrina della sovranità di Dio nell'elezione è odiata anche da cristiani, perché? Perché annulla completamente la volontà dell'uomo, esalta quella di Dio, distrugge ogni opera umana e attribuisce la salvezza ad un esclusivo atto di Dio. La dottrina dell'elezione sovrana sembra repulsiva all'uomo perché ai nostri standard Dio sarebbe ingiusto se scegliesse qualcuno per essere salvato, altri no, o non tutti. Ma Dio può essere ingiusto? Questo può essere un pensiero corretto riguardo Dio? O piuttosto dovremmo riconoscere quello che scrive Isaia: i miei pensieri, Dio che parla, non sono i vostri pensieri, le mie vie sono le vostre vie? Questo è un pensiero che mi ha molto aiutato con questa dottrina, che la salvezza non è mai una questione di giustizia, ma di grazia. Perché se Dio applicasse la giustizia su di noi, saremmo tutti all'inferno. E quindi quando parliamo di elezione, se il primo pensiero è giustizia o ingiustizia, siamo fuori strada. Cosa significa che i cristiani sono eletti o scelti? La parola greca letteralmente significa questo: selezionati, chiamati fuori da un gruppo. Questo è quello che dice Pietro qui: Dio vi ha chiamati fuori, Dio vi ha scelto per appartenere a Lui per sempre. E così, se voi siete come me, avete fatto tante obiezioni a questa dottrina, o le avete sentite. Per esempio, questa è un'obiezione: non può essere come così, dice qualcuno, sono io che ho scelto Dio. Voi avete mai sentito questo? Allora ricordatevi cosa c'è scritto in Giovanni capitolo 15. Gesù parla e dice: non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. E poi un'altra obiezione è questa: non è possibile? Io ho dato la mia vita a Dio. E c'è un senso per cui è vero, ma parliamo di dottrina. Leggiamo Giovanni 17. Gesù ha detto queste parole nella sua preghiera al Padre. Versetto 11: io non sono più del mondo, ma essi sono del mondo. Io vengo a te, Padre Santo, conservali nel tuo nome. Notate qui: quelli che tu mi hai dati affinché siano uno come noi. E quello che vediamo qui è che il Padre ha dato dei redenti a Cristo prima che io e te potessimo dare la nostra vita a Dio. Il Padre aveva già stabilito che saremmo stati suoi e lui avrebbe fatto dono di noi stessi a suo Figlio Gesù Cristo. Un'altra obiezione che sentiamo è questa: che facciamo? Eletti non significa in questo senso, altrimenti dove sarebbe la mia volontà? Allora leggiamo Atti capitolo 13, versetto 48, e troviamo scritte queste parole: gli stranieri, udendo queste cose, si rallegravano e glorificavano la parola del Signore. E notate qui: e tutti quelli che erano ordinati a vita eterna credettero. Chi ha creduto tra tutti gli stranieri? Quelli. C'è una distinzione da uno dagli altro. E quelli hanno creduto chi? Chi? Chi erano? Quelli che erano stati ordinati a vita eterna. Da chi? Da Dio. In questo testo vediamo chiaramente che questo atto di credere in un tempo in cui si è vissuti ha seguito una scelta sovrana di Dio. Una quarta obiezione può essere questa: io non ci credo, questo non può essere vero, io ho cercato Dio. Prima non lo cercavo, ma a un certo punto io ho cercato Dio. Allora leggiamo questo meraviglioso capitolo dell'universalità del peccato, di Romani capitolo 3, della salvezza per grazia, dove troviamo scritto a versetto 11: non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio. Il mio problema con questa dottrina, quando combattevo, era questa domanda: Paolo, tu dici che hai cercato Dio? La Bibbia dice che nessuno ha cercato Dio? Hai un problema con la tua teologia. Se l'uomo cercasse Dio, potresti spiegarmi perché Gesù ha detto queste parole: io sono venuto per cercare e salvare ciò che era perduto? Perché? Perché siccome nessuno cerca Dio, allora Cristo è venuto a cercare l'uomo. E un'altra obiezione è questa: no, io non ci posso credere. Il termine eletti non si riferisce alla salvezza, ma eletti per qualche scopo specifico particolare. Siamo sicuri? Allora leggiamo 2 Tessalonicesi capitolo 2, versetto 13, e troviamo scritto queste parole: Noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio fin dal principio vi ha eletti a salvezza, mediante la santificazione nello Spirito e la fede nella verità. Un'altra obiezione può essere questa: no, io non posso ancora crederci. C'è stato un tempo nella mia vita in cui io ho deciso di seguire Cristo. Allora leggiamo 2 Timoteo 1, versetto 9, dove abbiamo scritto: Egli ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità. Noi abbiamo scelto Dio? Noi abbiamo deciso in un momento della nostra vita di seguirlo? Quello è arrivato quando ci siamo pentiti, ma Lui ci ha scelti prima dell'eternità. Amen. E vi ricordate cosa dice Paolo in Efesini capitolo 1, versetto 4? In Lui, cioè in Gesù, ci ha eletti prima della fondazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel Suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figli, secondo il disegno benevolo della Sua volontà, a lode della gloria della Sua grazia che ci ha concessa nel Suo amato Figlio. Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo. Ho sentito questa storia di questa coppia che non riusciva ad avere figli, così dopo tanti anni di tentativi si erano aperti all'idea di adottare un bambino, una coppia di cristiani, e l'hanno adottato. E incredibilmente, dopo che hanno adottato un bambino, hanno avuto due figli naturali. E così quando parlano dei loro figli, loro sono i figli naturali, scherzando ovviamente, e lui è il figlio che è scelto, adottato, lo hanno cercato, lo hanno scelto. Questa è la dottrina dell'elezione, in sintesi, se posso. Dio ci ha eletti non per i nostri meriti, anzi noi non esistevamo neppure, perché la sua scelta sovrana è venuta prima della fondazione del mondo. Noi non abbiamo nessun ruolo, nessuna volontà. Dio l'ha fatto secondo il disegno della sua volontà, perché guardando la nostra elezione potessimo lodare la gloria della sua grazia. Non è una questione di giustizia, ma di grazia. Noi non abbiamo fatto nulla, Lui ci ha chiamati, Lui ci ha preconosciuti, Lui ci ha predestinati, Lui ci ha giustificati, Lui ci ha glorificati. Abbiamo fatto qualcosa? No, non eravamo neanche nati. Partiamo dalla domanda essenziale per capire questa dottrina, ed è questa: perché l'uomo va all'inferno? Che cosa dice la Bibbia? E su questo ci sono tante risposte, ma io sto cercando di dirvi cosa dice la Bibbia. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Questa è l'unica risposta. L'uomo va all'inferno perché ha trasgredito la legge di Dio, i suoi statuti, perché non si cura di amarlo, per la corruzione totale del suo cuore insanabilmente malvagio. Questo è il motivo, non perché con la propria volontà lui rifiuta Cristo. Anche se Cristo non fosse mai venuto su questa terra, parlo per assurdo, l'uomo andrebbe ugualmente all'inferno a causa del suo stato di peccatore dannato davanti a Dio. La condanna ha a che fare con la giustizia. E un Dio giusto deve condannare i colpevoli. Quali? Tutti. Qualcuno escluso? Nessuno. Ci sarebbe forse qualche ingiustizia se Dio condannasse tutti? No, perché tutti hanno peccato. E allora interviene la grazia di Dio, che sovranamente elegge, chiama tra molti qualcuno per essere salvati, così come ha detto Gesù in Matteo 22. Molti sono i chiamati, pochi sono gli eletti. Tutti gli uomini sono perduti a causa del loro peccato, e per mostrare la sua grazia, la sua misericordia, Dio chiama, sceglie, elegge qualcuno tra tutti. Adesso risponderò alla domanda più grande, più profonda, che tutti si sono fatti: perché qualcuno sì ed altri no? E la risposta è: non lo so. Ma quello che vedo nelle scritture è questo, miei cari. Pensando a questa azione sovrana di Dio, quello che possiamo fare è ringraziarlo con tutto il nostro cuore, perché non ci sono motivi, meriti, crediti religiosi per il quale il Signore ha salvato noi. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Così se qualcuno ti chiede, per riassumere, ovviamente non fatelo veramente, ma è solo per riassumere il concetto, ma se qualcuno mi chiedesse di che religione sei, tu potresti rispondere: io sono uno degli eletti, degli scelti. Scusa? eletti, scelti da chi? Da Dio. Ma quando ti avrebbe scelto? Ma prima della fondazione del mondo, nell'eternità? Perché tu hai fatto qualcosa di particolare per essere chiamato e scelto? Ma no, io non meritavo niente, niente più di altri, anzi non meritavo per nulla nulla. Ma il suo amore, il suo amore, all'ode della gloria e della sua grazia, questo è stato fatto. Incredibile! Incredibile ma vero. Perciò la dottrina dell'elezione non ha nulla a che fare con la giustizia, ma con la grazia. E purtroppo devo dire questo, tanto la storia della Chiesa, tanto la Chiesa moderna, sta passando più tempo a litigare su questa dottrina che a dedicarsi a lodare la gloria della sua grazia. E questo è un grave errore di cui dobbiamo tutti pentirci. E qualcuno potrebbe dire ancora a questo punto, non lo trovo giusto. Questa era esattamente l'obiezione a cui risponde l'Apostolo Paolo in Romani 9, versetto 10. Vi chiedo di andare in quel testo perché lo leggeremo un attimo. Allora siamo Romani capitolo 9, versetto 10. Comincio a leggere, poi ci soffermeremo tra poco su qualcos'altro. Anche a Rebecca avvenne la medesima cosa quando ebbe concepito figli da un solo uomo, da Isacco nostro padre, poiché prima che i gemelli fossero nati e che avessero fatto del bene o del male, affinché rimanesse fermo il proponimento di Dio secondo elezione che dipende non da opere ma da colui che chiama, le fu detto, il maggiore servirà il minore, come scritto, ho amato Giacobbe, odiato Esaù. Questo testo di cosa parla? Parla del fatto che il Signore sovranamente ha scelto Giacobbe, ha odiato Esaù. Giacobbe è diventato il popolo di Dio e quando questa scelta è stata fatta? Prima che nascessero. Qualcuno potrebbe dire, ma povero Esaù, ma che colpa ne aveva? Dio è ingiusto. Questo è quello che pensiamo? Allora proseguiamo nella lettura, versetto 14. Che diremo dunque? Vi è forse ingiustizia in Dio? No, di certo, questo no di certo, il termine che usa Paolo è non dovete neanche pensare, è un'aberrazione troppo grande pensare che Dio possa essere ingiusto. E notate qui versetto 15, perché egli dice a Mosè, io avrò misericordia di chi avrò misericordia e avrò compassione di chi avrò compassione. Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. La scrittura infatti dice al Faraone, appunto per questo ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza e perché il mio nome sia proclamato su tutta la terra. Così dunque egli fa misericordia a chi vuole e indurisce chi vuole. Tu allora mi dirai, perché? Dunque rimprovera egli ancora. Perché chi può resistere alla sua volontà? Piuttosto uomo, chi sei tu che replichi a Dio? La cosa plasmata dirà forse a colui che la plasmò, perché mi hai fatto così? Il vasaio non è forse padrone dell'argilla per trarre della stessa pasta un vaso per uso nobile e uno per un uso ignobile? Che c'è da contestare se Dio, volendo manifestare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato con grande pazienza dei vasi d'ira preparati per la perdizione? E ciò per far conoscere la ricchezza della sua gloria verso dei vasi di misericordia che aveva già prima preparati per la gloria, cioè verso di noi che egli ha chiamato non soltanto fra i giudei, ma anche fra gli stranieri. Paolo risponde a questo pensiero umano di giustizia o ingiustizia riguardo l'elezione, mostrando che l'uomo neppure può replicare a Dio riguardo alle sue scelte sovrane, di scegliere di salvare, sia attraverso l'ira verso i perduti, sia attraverso la grazia per i salvati, dice Paolo, Dio trarrà comunque gloria a se stesso. Così, di solito quando parlo con qualcuno, raramente di questo a livello personale, qua arriva sempre un argomento molto forte, che è questo. Bene Paolo, hai letto tanti versetti che sono dalla tua parte, ma che ne dici di tutti quei versetti riguardo al credere, a ricevere, a credere per essere salvati? Buona domanda, l'ho fatta io. Questa è una domanda che anche per me continuava a entrare nel mio cuore, nella mia mente. E tu puoi vedere la salvezza da due punti di vista. Quando parliamo con un non credente, noi dobbiamo essere come l'Apostolo Paolo, che in 2 Timoteo 2 dice, ecco perché sopporto ogni cosa per amore degli eletti, affinché conseguano la salvezza che è in Cristo Gesù insieme alla gloria eterna. Lui si comportava come se tutto dipendesse da lui. In 1 Corinzi 9 dice questo: faccio tutto per il Vangelo al fine di guadagnarne molti. Come se tutto dipendesse da lui. Noi non sappiamo chi è eletto. E l'unico motivo per cui il Signore ci lascia su questa terra qual è? Testimoniare agli altri. Proclamare il Vangelo. Perché? Perché le persone possono ascoltarlo. Dio faccia un'opera in loro e possono essere salvati. Quando parliamo con le persone, perciò, dobbiamo esporre sempre il Vangelo perché possa essere compreso, spiegando il Cristo, perché è venuto, il peccato, la grazia che fa gli uomini e che, se ricevuto, si ha il diritto di diventare figli di Dio, una promessa di Dio. Quando qualcuno ha ascoltato il Vangelo, ha compreso grazie allo Spirito Santo il suo stato di peccatore perduto davanti a Dio giusto e fa la domanda: che cosa devo fare per essere salvato? Non dobbiamo spiegargli la dottrina dell'elezione, ma dobbiamo rispondere come Gesù ha fatto, come gli apostoli hanno fatto, i discepoli hanno fatto, è questo. Credi e sarai salvato. Ricevi Cristo e avrai il diritto di diventare suo figlio. Pentiti e sarai perdonato. E questo avverrà. Dal punto di vista orizzontale è così che dobbiamo spiegare il Vangelo. Ma dal punto di vista verticale di Dio dobbiamo avere questa convinzione, stessa dell'Apostolo Paolo: lui ci ha salvati, lui ci ha eletti, lui ci ha chiamati, lui ci ha scelti prima della fondazione del mondo, lui ci ha illuminati mediante lo Spirito Santo perché potessimo comprendere spiritualmente il Vangelo. Lui ha fatto tutto, noi non abbiamo fatto nulla. L'unica cosa che possiamo fare è dire con la nostra voce e con la nostra vita: grazie, perché io non meritavo nulla, grazie, e non accusare Dio di ingiustizia. Torniamo al testo di Prima Pietro, perché vorrei farvi notare alcune cose. Tutta la Trinità è presente nelle lezioni dei cristiani. Guardiamo prima l'opera del Padre nelle lezioni, al versetto 2. Dice qui Pietro: eletti secondo la prescienza di Dio Padre. Che cosa significa questo? È per la prescienza di Dio Padre che siamo stati eletti. In altre parole, è il Padre che ha fatto quella scelta sovrana. E qui di solito troviamo un'obiezione quando troviamo questo termine, ed è questa: vedi, la volontà dell'uomo è essenziale. Infatti Dio ci ha scelti perché sapeva prima del tempo che noi avremmo scelto Lui. Questo di solito è l'obiezione a questo termine prescienza. Non so se voi avete mai sentito questa obiezione. Prescienza significherebbe vedere prima, dicono alcuni. In altre parole, Dio, grazie alla sua onniscienza, avrebbe visto prima nella storia chi avrebbe creduto, perciò lo ha scelto. E quando ha visto coloro che non avrebbero creduto, quelli lui non ha scelto. Però questo problema, questa idea porta a un sacco di problemi teologici, provate a pensarci. Innanzitutto, in qualche modo, l'uomo costringerebbe Dio a fare qualcosa e dovrebbe piegare Dio la sua volontà a quella di un uomo. Io non trovo nessun testo in tutta la Bibbia dove vedo che Dio è soggetto alla volontà di un uomo. E secondo l'uomo avremo un altro problema. L'uomo avrebbe un certo credito da poter vantare a Dio per la sua salvezza. E la sua volontà diventerebbe quasi un'opera che potrebbe vantare davanti a Dio, ma la salvezza è solo per grazia, mediante la fede, fondamentale. Queste sono le basi fondamentali delle verità del Vangelo. Non possiamo scalfirle neanche di un millimetro. E poi avremo un altro problema. La gloria della salvezza, in qualche modo, sarebbe da dividersi tra Dio e l'uomo. Ma io non ho mai visto questo nella Scrittura, anzi ho sempre visto Dio che ha dichiarato: io non dividerò la mia gloria con nessuno. E poi c'è un altro motivo che Prima Pietro ci mostra per respingere questo pensiero. Lo troviamo proprio al capitolo 1, questo termine prescienza che troviamo al versetto 2, viene usato nello stesso capitolo, al versetto 20, in cui Pietro sta parlando di Gesù e dice questo termine che è stato designato, lo stesso termine nell'originale, è stato designato come un agnello prima della creazione del mondo. Cerchiamo di capire meglio quello che sta dicendo qui Pietro. Guardate com'è Atti capitolo 2. Vorrei che lo leggessimo insieme per farvi notare alcuni termini. Versetto 22, Pietro sta predicando e dice queste parole. Quindi la colpa è di Pietro È lui che usa questi termini. Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra di voi mediante opere potenti, prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui tra di voi, come voi stessi sapete bene, questo uomo, quando vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e la prescienza di Dio, voi per mano di iniquo, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Allora, dal punto di vista umano, quegli uomini malvagi hanno sì inchiodato Gesù sulla croce, ma dal punto di vista di Dio questo faceva parte della sua sovrana volontà, che aveva predeterminato prima della creazione del mondo, tutto in base alla sua scelta sovrana. Così la prescienza di Dio è collegata a un predeterminato piano di Dio. Significa che Dio ha scelto deliberatamente di farlo. Non significa che Dio ha visto prima nella storia che l'uomo avrebbe peccato e così ha cercato un piano B per la salvezza. Non significa che quando ha visto prima della storia dell'incarnazione che suo figlio avrebbe avuto la volontà di morire sulla croce, allora lui ha scelto di darlo alla croce. No! Eletti secondo la prescienza di Dio significa questo, che nel suo predeterminato piano, prima che il mondo esistesse, il Padre ha deciso di stabilire una relazione con noi, scegliendo di salvarci. L'opera del Padre nella salvezza. E poi l'opera dello Spirito nell'elezione, scusate. Versetto 2. Eletti mediante la santificazione dello Spirito. Questo è un pensiero straordinario. Il piano del Padre di eleggere fin dall'eternità passata inizia nel tempo mediante la santificazione dello Spirito. È l'opera dello Spirito che produce la vita in noi. Mentre siamo vivi, mentre siamo qui, prima lo Spirito illumina perché l'uomo possa comprendere spiritualmente il Vangelo, come abbiamo visto domenica scorsa in Prima Corinzi. Nessuno può comprendere le cose spirituali se lo Spirito non le fa capire, sono solo pazzia per l'uomo, e così produce il pentimento, poi rigenera, adotta. L'elezione sovrana di Dio, il piano di Dio diventa una realtà nella vita del credente, come? Attraverso l'opera che lo Spirito Santo produce nell'uomo. Questo termine santificazione con che cosa ha a che fare? Ha a che fare con mettere da parte, separare i credenti dal peccato, portarli dalle tenebre alla luce. Che meravigliosa opera che l'uomo cieco, nemico di Dio, lontano da Dio, non può fare da solo. Ma quello che è impossibile all'uomo è possibile a Dio. L'opera del Padre nella elezione, l'opera dello Spirito nell'elezione. Guardate adesso l'opera del Figlio nell'elezione, versetto 2. Eletti a ubbidire e a essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Pietro usa questo termine ubbidire qui, nello stesso modo che alcune volte fa Paolo nell'Epistola ai Romani, e cioè come sinonimo di fede che salva. Perché credere è sempre il primo passo nell'ubbidienza a Dio. Essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo è una frase che ci riporta ai sacrifici del Vecchio Testamento, vi ricordate? In questi sacrifici il sangue veniva versato al posto di un altro per essere perdonati dai peccati. E se leggete quando Dio ha istituito questo patto in Esodo 24, troviamo come Dio lo ha siglato. Mosè ha offerto i sacrifici di animali, ha sparso il sangue di animali e ha preso il libro del patto. E questo patto prevedeva il perdono dei peccati per il popolo, in virtù di questo sangue, in cambio di ubbidienza da parte del popolo, che ha risposto, in quel caso noi faremo tutto quello che il Signore ha ordinato. Noi possiamo essere salvati oggi ed entrare in quel piano che il Padre ha stabilito fin dall'eternità di eleggerci, solo grazie al sangue di Gesù. Credere, ubbidire a quel sacrificio significa avere la vita eterna, abbracciare il Vangelo, ricevere il perdono. Sapete, nel primo secolo le persone vomitavano quando vedevano qualcuno che era crocifisso sulla croce e moriva. Era disgustoso. Era così brutale da far stare male. Di quella morte patì Gesù per noi. Il suo sangue viene versato per noi. E quando io vado a Cristo per fede, il suo sangue è cosparso su di me, la sua morte diventa la mia, il mio peccato è su di lui. Questo è il cuore del Vangelo. E l'unica cosa che noi possiamo fare è ubbidire e consacrargli l'intera nostra vita. Il famoso predicatore, riguardo a questo argomento, ha detto queste parole e concludo. Quando staremo per entrare nel cielo e vedremo davanti a noi la porta del paradiso, noi leggeremo un cartello sopra questa porta: credete nel Signore Gesù e sarete salvati. Una volta entrati ci gireremo indietro e vedremo un altro cartello dietro la porta dove c'è scritto eletti prima della fondazione del mondo. Che grande incoraggiamento, miei cari, che grande conforto questo passo questa mattina. In questo mondo siamo rifiutati, siamo alieni, siamo stranieri, in alcuni casi siamo anche perseguitati, anche se non siamo stimati dal mondo. Noi siamo scelti da Dio, prima della fondazione del mondo. Lui ci ha amati, ci ha scelti per avere una relazione eterna con noi, non per i nostri meriti, non per una questione di giustizia, ma per la sua grazia. È un grande invito per chi non è certo di essere in questa relazione, di la salvezza. Noi possiamo andare, tu puoi andare a Cristo oggi. Viene a cercare ciò che era perduto, viene a spargere il suo sangue per il perdono del peccato. Non vedi tutto il suo amore qui? Oggi è il giorno di glorificare Gesù Cristo con la tua vita, di abbracciare il Vangelo, di ricevere Cristo. E per tutti i credenti, questo è un altro giorno in più per vivere a lode della gloria, della sua grazia. Padre, vogliamo ringraziarti. Non abbiamo parole, Signore, pensare a quello che tu hai fatto. Signore, sono pensieri troppo grandi. Io stesso, che ho parlato di questo, Signore, ho bisogno di approfondire questi temi così profondi, così alti, forse mai li capirò fino in fondo, sicuramente così. Ma quello che voglio fare questa mattina è lodarti, ringraziarti, pensare alla tua grazia che non finisce, non si esaurisce, che è enorme, e pensare a quanta gloria c'è in questa grazia che tu hai avuto per salvare chi non meritava, chi non ti seguiva, chi non ti cercava come me. Grazie, Signore, grazie tante. Nel nome di Gesù. Amen. Una buona settimana a tutti.